State ascoltando SBS Italian.
Un morto, decine di feriti e almeno 200 arresti è il bilancio ancora provvisorio della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Secondo i dati resi pubblici dalla Commissione Elettorale Centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko, che governa il paese dal 1994, ha ottenuto l'80% dei voti, mentre la principale candidata dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, si è fermata sotto il 10%. Ma l'opposizione contesta duramente questi risultati e parla di brogli. Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, che ha seguito per noi il voto, e gli abbiamo chiesto innanzitutto se, a suo parere, si tratta di un risultato credibile.
Buongiorno Australia! Beh, Lukashenko ufficialmente, secondo i risultati degli exit poll, ma anche della commissione elettorale che è vicina a lui, ha vinto le elezioni in Bielorussia, ma assolutamente non è nulla di sorprendente, nel senso che ci attendevamo questo tipo di informazione, che è un tipo di informazione che è assolutamente in contrasto con le informazioni che ci danno le opposizioni, che sono informazioni assolutamente in contrasto con i bagni di folla che la candidata dell'opposizione svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto in queste settimane in giro per tutta la Bielorussia. Semplicemente cosa sta avvenendo? Che noi non sapremo mai in realtà come è andato realmente questo voto. Non è un caso che dal 96 l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, non riconosca alcuna consultazione come valida secondo gli standard democratici. Non vi erano osservatori occidentali, vi era qualche osservatore internazionale che però è di parte, quindi diciamo che noi, lo ripeto, non sapremo mai come è realmente andata la cosa, anche perché non vi erano rappresentanti di lista presenti all'interno dei seggi, non si è potuto assistere allo spoglio delle votazioni e quindi bisogna accettare il risultato così com'è. Non è un caso che le opposizioni avevano organizzato una controconta dei voti con un sistema abbastanza ingegnoso, semplicemente fotografavano le schede, i bollettini che loro utilizzavano per votare. Quindi ci sono oltre 1.200.000 fotografie di questi bollettini su 6 milioni. Quindi la realtà è che siamo arrivati allo scenario che tutti noi temevamo potesse accadere, ossia sì, ci sono state le consultazioni, le elezioni, in realtà queste sono semplicemente l'inizio di un qualcos'altro che speriamo che non sia troppo pericoloso o tragico.
Giuseppe, puoi spiegarci come si è arrivati alla candidatura di Svetlana Tikhanovskaya, che è un nome sconosciuto all'esterno della Bielorussia?
Beh, certamente Lukashenko non poteva assolutamente ottenere un risultato elettorale inferiore a quello che aveva ottenuto 5 anni fa nel 2015, ma nel 2015 non vi erano assolutamente seri candidati. Questa volta non è stato permesso a candidati che potevano realmente impensierirlo partecipare e di conseguenza le opposizioni hanno scelto come propria candidata Svetlana Tikhanovskaya, che è la moglie di uno dei candidati che non è stato registrato. Le opposizioni per caso hanno presentato di conseguenza un solo candidato e non tanti come in precedenza, non sono più frammentate come erano e soprattutto hanno portato a questo brand di donne giovani, di donne con una famiglia che dicono: noi vogliamo far crescere i nostri figli all'interno della Bielorussia, anche perché negli ultimi tempi l'economia va male, quindi molti bielorussi sono stati costretti ad andare a lavorare all'estero, soprattutto nella vicina Polonia. Ricordiamo che la Polonia, da quando è membro dell'Unione Europea dal 2004, vive un boom economico incredibile e questo paese ha veramente sorpreso tutti per i suoi risultati eccellenti in economia. E quindi i bielorussi in questo momento vogliono riportare in patria, vogliono portare in patria quel modello che hanno visto all'estero. Queste donne dicono: noi adesso vogliamo solo una prima cosa, ossia riorganizzare nuove elezioni, ma elezioni realmente libere che possano partecipare tutti, tranne Lukashenko, e elezioni vere, democratiche, e allora si vedrà realmente quello che succederà, perché questo è l'unico modo per poter avere un cambiamento dopo 26 anni di gestione del potere da parte di quest'uomo.
Parliamo adesso dei rapporti tra Bielorussia e Russia. Ricordiamo che, al contrario della Russia, che ha oltre 145 milioni di abitanti, la Bielorussia può essere considerata un paese piccolo, con circa 9 milioni di abitanti. La sola città di Mosca ha il doppio degli abitanti dell'intera Bielorussia. Come saranno le relazioni tra questi due vicini dopo questa elezione?
Sarà fondamentale la posizione della Russia in questa situazione, anche perché la Russia è da sempre l'alleato principale della Bielorussia. Inoltre, non dimentichiamoci che da metà anni 90 vi è un progetto di unione di uno Stato russo-bielorusso che sulla carta esiste, ma in realtà no. Quindi diciamo che a Minsk fanno molta attenzione a quello che si pensa a Mosca. Non dimentichiamoci, per lunghi anni la Bielorussia è stata una specie di offshore della Russia. Adesso da un anno a questa parte invece i rapporti fra il presidente Lukashenko e il presidente Putin sono estremamente freddi. Vi sono state delle incomprensioni molto serie, soprattutto dopo che Putin ha chiesto una maggiore integrazione fra i due paesi, appunto in questa unione russo-bielorussa, e Lukashenko invece ha detto di no. Poi vi sono stati degli scandali riguardanti il settore energetico, quindi incomprensioni e situazioni estremamente complicate da ambedue le parti. Adesso la Russia, nelle prossime settimane, sarà a guardare quello che avviene, anche perché non dimentichiamoci che la Bielorussia è completamente dentro il sistema di sicurezza militare della Russia e quindi non è assolutamente un paese nel quale può esserci una rivoluzione colorata, come è stato ad esempio in Ucraina. Certamente la Russia, a seconda di come andranno i fatti, prenderà delle posizioni e queste posizioni potrebbero anche risultare decisive.
Cambiamo argomento e parliamo adesso della pandemia di coronavirus nell'Europa dell'Est in generale e in Russia, Ucraina e Bielorussia in particolare.
La pandemia certo è ancora un problema molto serio in Russia, anche se la gravità dell'evento si è molto ridimensionata. In media adesso ogni giorno in tutta la Russia, ma non dimentichiamoci che la Russia è il paese più grande del mondo, vi sono circa 5.000 casi di nuove infezioni. A Mosca siamo intorno ai 500-600 casi. Ma a Mosca vivono 18 milioni di persone, quindi nella regione intorno a Mosca 18 milioni di persone sono veramente tante. Certo, i controlli ci sono, c'è un sistema molto preciso dal punto di vista sanitario, si sta preparando un vaccino che a breve dovrebbe essere registrato e secondo quanto annunciato in settembre vi dovrebbero essere le prime vaccinazioni, soprattutto del personale medico e del personale che lavora nelle scuole. Quindi si spera in qualche maniera di risolvere la situazione. Per le strade la gente continua a girare senza la mascherina, invece sui mezzi pubblici, metro, autobus, invece la mascherina è obbligatoria. In moltissimi centri commerciali non solo la mascherina è necessaria, altrimenti non si può entrare, ma sono anche necessari i guanti. In Bielorussia invece la situazione è molto più tranquilla, perlomeno questo si dice ufficialmente, i casi sono nettamente stati molto meno. Il presidente Lukashenko ha sempre negato l'esistenza di questa malattia, o perlomeno ha parlato di isteria. Poi all'improvviso si è scoperto che anche Lukashenko è stato un asintomatico, anche lui ha avuto il Covid. Non dimentichiamo che in Bielorussia il campionato di calcio non si è mai fermato, è forse uno dei pochi casi al mondo. In Ucraina invece La situazione permane sempre grave, ma non è gravissima come è stato un tempo in Russia. Questo è stato soprattutto perché c'è stato un lockdown generale che ha funzionato. Certo però che tutti stanno assolutamente stanno in guardia perché non si sa se può arrivare una seconda ondata oppure no. La gente parla ovunque, sia in Russia, in Bielorussia, in Ucraina, ma anche nel Baltico, del pericolo di una seconda ondata, ma si cerca assolutamente di prestare la maggiore attenzione possibile e anche qui si pensa che se vi sarà una seconda ondata, questa sarà una seconda ondata molto più limitata e adesso che si conosce il tipo di infezione di virus con cui abbiamo a che fare, si pensa che si possa controllarla più facilmente. Un ultimo elemento sul vaccino, i russi già quando vi fu il problema della SARS nei primi anni del nuovo secolo, intorno al 2003 se non sbaglio, avevano già sviluppato degli studi molto seri su questo virus e quindi il Covid che viene chiamato SARS-2 dai russi è semplicemente un'evoluzione secondo loro di quanto avvenuto già nel 2003 e questa può essere una delle spiegazioni per la quale il vaccino russo potrebbe essere forse il primo che verrà registrato al mondo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.